tre letture che di fatto non c'entrano niente l'una con l'altra. La Chiesa ci invita però a capire il perché queste letture vengono messe insieme. Innanzitutto abbiamo questa lettura dal profeta Isaia, in cui si dice che il Signore farà muovere appunto la sua gloria, facendo sì che la terra, da abbandonata e devastata, venga chiamata mia gioia e mia sposa. Teniamo presente che il popolo di Israele era un popolo nomade, che non aveva di fatto un luogo preciso, fino più o meno all'instaurazione del regno, che decideranno appunto di prendere Gerusalemme. Per cui il fatto che questa terra sia comunque una terra sposata vuol dire che è una terra di fatto vissuta, una terra in un certo senso privata. Per cui noi siamo di fatto per il Signore proprietà privata, perché il Signore di fatto, vivendo dentro di noi, grazie al suo Spirito, ci fa vivere e ci fa muovere in conformità alla sua volontà, non come un burattinaio, per capirci, che facciamo quello che vuole lui, ma di fatto noi viviamo nella volontà del Signore, quando siamo nella volontà del Signore, quando siamo liberi dal nostro egoismo, quando siamo liberi da tutto ciò che noi pretendiamo che sia così e quando siamo liberi da tutto ciò che ci tiene lontano dal Signore. Ed è proprio questo, forse, penso, il passaggio del collegamento tra la prima lettura e il Vangelo. Cosa interessava alla Madonna se quelli non avevano più vino? Ci sono delle supposizioni, anche abbastanza fondate, che fosse un parente di Gesù, quello del matrimonio. Qualcuno azzarda addirittura a dire che era suo cugino, Giuda Taddeo. Questo fa parte un po' del gossip del Vangelo, che comunque nei Vangeli non esce, però ci fa capire il perché allora Maria si interessa di questa cosa. Sicuramente ci fa capire che diventa importante l'intercessione di Maria nella nostra vita. Maria da madre, da mamma, si accorge che c'è qualche cosa che non sta andando. E allora fa in maniera, per quello che può, di far aggiustare le cose, quello che più o meno fanno tutte le mamme, più o meno circa. In questo caso non hanno più vino. E tra l'altro Gesù gli risponde molto male, perché purtroppo la traduzione italiana non rende bene quello che dice la traduzione greca. La traduzione italiana dice: «Donna, che cosa vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Il termine greco dice proprio palesemente: donna, che cosa vuoi? Ma chi ti conosce? Allora capite che ci fa aprire molte strade, che cercheremo di far diventare una sola. Vuol dire che sostanzialmente Gesù vive sul serio quello che vive e quello che gli capita. Il vino è segno del sangue. All'ultima cena lui cosa dirà? Prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue. Allora lì che potremmo capire che Gesù di fatto già a 30 anni, perché si parla già di discepoli, perché vuol dire che c'era già stata la chiamata dei 12, per cui aveva già almeno 30 anni, comincia a capire e sa perfettamente che lui dovrà dare la vita per gli altri. Allora possiamo capire questa risposta sgarbata di Gesù, dicendogli: non è ancora arrivata la mia ora, non è ancora il momento, non agitarti, mettiamola giù così, nel senso del figlio nei confronti della madre. E questo vino che diventa, scusate, questa acqua che diventa vino, è il segno di come davvero il Signore cambia radicalmente le cose. cambia radicalmente la nostra vita. Pensiamo a quelle grandi conversioni che ci sono state nel corso della storia, di personaggi famosi, di santi, di persone che magari conosciamo anche noi, di noi, che magari per 30-40 anni non abbiamo messo piedi in chiesa, anzi eravamo mangiapreti, come si suol dire, e poi di punto in bianco cambiamo la nostra vita. Il Signore può cambiare la nostra vita se noi gli diamo la materia, che è la nostra vita appunto. Il Signore non è che ha fatto scaturire il vino dalle anfore, c'era già l'acqua. Allora il Signore può cambiare la nostra vita se noi glielo lasciamo fare, perché se noi non glielo lasciamo fare è inutile. Cosa dice Maria? Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Noi vorremmo magari che il Signore cambiasse la vita come diciamo noi. Invece il Signore, per fortuna, la cambia come dice Lui, perché Lui non guarda il nostro bene materiale, ma guarda la salvezza della nostra anima. E magari certi tagli, certe persone che dobbiamo perdere per strada, è forse proprio il Signore che ce lo fa capire. Allora dobbiamo stare molto attenti, e qui entra la lettera ai Corinzi. Purtroppo il giorno d'oggi la nostra società pretende che noi siamo capaci di fare tutto. Noi dobbiamo far tutto e possiamo far tutto. Ma non è così. Perché io sinceramente, con tutto il bene che voglio a un medico, non andrò mai a portargli le gomme dalla macchina da cambiare. Se mi perde il rubinetto, non chiamo il panettiere, chiamo l'idraulico. Se mi salta la corrente che non mi va più, chiamo un elettricista, non chiamo un avvocato. E allora capiamo questa lettura, no? Di San Paolo, che dice che a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune, ma non è detto che tutti devono avere tutto. E anzi, dubitate grandemente e fortemente di quelli che vi dicono: io ho questo carisma perché il Signore me l'ha dato. Perché ci sono seri dubbi, seri dubbi su questi personaggi. Perché allora lo stai facendo perché Dio ti ha detto di farlo, o lo stai facendo perché ti piace farti vedere che lo fai? A prescindere dal risultato finito, ma il Signore guarda l'intenzione del cuore. Allora fa niente se uno parla il linguaggio della sapienza, l'altro quello dello spirito, la conoscenza, l'interpretare le lingue, il capire le lingue, il fare miracoli, risuscitare i morti, scacciare i demoni. Va bene, magari sono capace semplicemente di fare i tortelli di zucca, tanta grazia, perché col risuscitare i morti mangi mica tanto, alla fine, nel senso pratico del termine. Non c'è neanche le ossa da far bollire, passatemi la battuta. È quello che ci fa capire davvero come davvero noi dobbiamo fare quello che il Signore ci mette sulla nostra strada. Quella capacità che noi sappiamo di avere, in cui siamo bravi, e farla. Ma non per noi, ma per il bene comune. Pensate se domani mattina tutti decidono di essere ingegneri. Cosa mangiamo? I tubi? Anzi, neanche, perché non li fanno i progetti dei tubi? Ma se non c'è nessuno che fa il computer alla carta, come fanno a fare i progetti? È questo che ci fa capire come davvero ognuno di noi, ogni vocazione, è importante e ha lo stesso valore davanti a Dio. Che tu faccia il Papa e che tu raccolga la patumiera, uguale. E questa è la cosa che fa tremare il mondo d'oggi, dove ti dice che possiamo tutti far tutto. Non è vero, punto, non è vero. Dopo potete farmi tutta la filosofia che volete, potete far tutte le manifestazioni che volete, ma non è vero, perché da due galli il pulcino non nasce, punto. Dopo di tutto quello che vuoi, che i due galli siano innamorati tra di loro, mi sta benissimo, ma non puoi dirmi che nasce il pulcino. E non puoi dirmi che un bambino può venire grande senza un papà e una mamma, non lo puoi dire. Perché ditelo ai figli, a quelle persone a cui è morto un il papà o la mamma da piccoli, come sono venuti grandi. La zia non è la mamma, eh. Lo zio, il nonno, non è il papà. Sapete che a volte io mi commuovo e sono quello che tira fuori le preghiere da basso e le metto poi in intenzione di preghiera, varie cose. Sapete quanti bambini che scrivono che il mio papà e la mia mamma tornino insieme perché a me questa situazione non piace? Ma tanti, eh? E sono bambini, vedendo la scrittura, 10, 11, 12 anni, per cui non è la nonna che gli scrive il biglietto e mettilo dentro, per capirci. E questo ci fa capire che il nostro egoismo ci porta a diventare degli alieni, in cui diamo per scontato che tutti possano fare tutto. Ma se state male, andate dal dottore, non venite da me, io al massimo posso darvi l'estrema unzione da prete. Ma prima di venire a dare l'estrema unzione, magari semplicemente bastava prendere, non so, un antibiotico. È questo che noi purtroppo ci stiamo dimenticando, che non è vero che tutti debbano fare tutto, ma noi dobbiamo fare bene quello cui siamo chiamati a fare. Questa qui non è una mia idea, sto mettendo in maniera semplice quello che dice un dottore della Chiesa, che è San Francesco di Sales, che se vi capita di leggere qualche cosa di San Francesco di Sales, leggetelo, perché è molto semplice, molto anche piacevole da leggere, che in uno scritto dice: pensate che disastro, Francesco di Sales è fine del 600, per cui ha questo paragone naturalmente dell'epoca, pensate che disastro se una principessa iniziasse a farle la cattona, chi governa? Pensate che disastro se una mamma volesse far la monaca di clausura, chi fa da mangiare e tira grandi figli? Pensate che disastro se un frate cappuccino, cita proprio noi, iniziasse a fare l'imperatore, chi fa il frate? E ripeto, sembra una banalità, ma basta accendere un telegiornale che vi rendete conto che sto dicendo delle cose completamente assurde rispetto a quello che dicono i giornali e i telegiornali, eh? Se poi entrate in Facebook allora è finito, perché lì tu si può fare tutto quello che vuoi. È questo allora. Il Signore oggi ci ricorda questo, che ognuno è chiamato a far bene quello che deve fare. Fate quello che vi dirà. È tutto qua. Allora se poi tu devi fare risuscitare i morti, va bene, fai risuscita i morti. Se tu sei chiamato a fare i marubini, fai bene i marubini, fai felici quelli che vengono a mangiare a casa tua. Se sei chiamato a fare l'elettricista, fallo bene, che almeno la gente ci vede. Noi siamo stati una settimana al buio qui in quella zona qua, andava a lotti un po' di qui un po' di là e ti rendi conto che c'è buio. Infatti subito tutti a chiamare il sindaco, chi per lui, come mai c'è buio, no? E non hai chiamato il becchino perché non dava luce al cimitero. E questa è la cosa che ci deve far capire. Tutti possiamo fare una cosa però, due cose. Pregare e usare di più il cervello. Queste cose qui le possiamo fare tutti. Perché se usiamo di più il cervello capiamo che tante cose non stanno né in cielo né in terra. E io non sono capace di farle, punto. E avere anche quell'umiltà di dire... non sono capace di farlo, senti quell'altro, perché io se mi chiedi di operarti al cuore non lo faccio, t'ammazzo solo a farti anestesia. E la seconda cosa, preghiamo un po' di più, perché chi deve fare faccia, e faccia bene, e non guardi a questi, perché tante volte dietro tutto c'è questo, i soldi, perché dietro le colonne non vede. Allora chiediamo questa grazia al Signore, che ci aiuti ad essere secondo la sua e non la nostra volontà. Sia lodato Gesù Cristo.